Sudore freddo, palpitazioni, movimenti bruschi. Tutto questo stava accompagnando il mio sonno irregolare, infestato da incubi spaventosi. Mio fratello che cadeva in un baratro infinito. Io che mi sporgevo col viso rigato di lacrime urlando: «Non abbandonarmi! Non lasciarmi sola con...» E mi bloccavo, terrorizzata.
«Da sola con...»
«Me?»
Dal baratro usciva la testa gigante di nostra madre, fluttuando in aria come un palloncino, per poi arrestarsi a una decina di metri da terra osservandomi con sguardo arcigno. Mio fratello giaceva spappolato tra i suoi denti bianchi chiazzati di sangue.
«Ora tocca a te, tesoro!»
sentenziava il testone di mia madre piegando le labbra in un sorriso malato, dopodiché il buio. Ero stata divorata anch'io. Mi svegliai di soprassalto ansimando. Era stato un brutto sogno, solamente un brutto sogno. Nulla di ciò che avevo visto era reale. Ma ciò non significa che non fosse vero. Prima di coricarmi nuovamente sotto le coperte, osservai l'occhio dell'uccellino. Era vigile come sempre, spezzando l'oscurità che avvolgeva la camera da letto mia e di mio fratello con la sua consueta lucina rossa. L'occhio dell'uccellino ci scrutava sempre, non si chiudeva mai. Mi girai dall'altra parte. Molto meglio tornare ai miei incubi. Ciao, mi chiamo Viola. Scusate se faccio fatica a parlare, ma non è facile per me rievocare certi ricordi. Sto seguendo un percorso di terapia psichiatrica già da qualche anno e la mia terapista mi invita caldamente a ripercorrere quel traumatico periodo della mia vita, a tirar tutto fuori. Ma mi è difficile sbloccarmi, aprirmi, espormi. L'ho già fatto tanto da bambina. Anche troppo, direi. E ora che ho 20 anni vorrei solo dimenticare tutto. Dice che è il caso di andare con ordine, dottoressa? D'accordo. Partiamo dal principio. La mia storia inizia ben prima della mia nascita. Non tanto diversamente dalla storia di ognuno, direte voi. La differenza è che la mia vicenda è sempre stata un libro aperto a disposizione di chiunque. Sono cresciuta sotto la luce dei riflettori, o meglio, sotto il LED rosso dell'occhio dell'uccellino. Di questo ve ne parlerò più avanti. Insomma, ero una webstar. Non per mia scelta, ovviamente. Figuratevi, a quell'età non sapevo nemmeno di essere al mondo. Il mio unico scopo era nutrirmi, imparare e ricevere amore, in maniera del tutto istintiva e spontanea. Ma mia madre aveva piani diversi per me. Quando a una visita prenatale i miei genitori vennero a conoscenza del fatto che avrei sviluppato una forma rara di fotoallergia iperacuta che mi avrebbe impedito di vivere normalmente alla luce del sole, e che purtroppo si poteva fare ben poco, sulle prime si disperarono. Non sono mai belle notizie queste per un genitore, ma mia madre successivamente reagì in maniera bizzarra. Era devastata, abbattuta. Decise che avrebbe fatto di questa mia debolezza, o diversità, il mio punto di forza. Che questa patologia non sarebbe stata il mio tallone d'Achille, ma la mia clava di Ercole. Che non mi sarei fatta sopraffare dalla vita, ma che l'avrei conquistata pezzo per pezzo. Sarei stata un'astro nascente che brilla in cielo sfigurando la luce di tutte le altre stelle, compensando così la mia estraneità al contatto col sole. E così accadde secondo il suo volere, più per lei stessa che per me in realtà. Il primo passo di questo travagliato percorso che avrebbe segnato la mia intera esistenza fu crearsi un profilo sui social network. Condivideva di tutto e di più, foto del pancione, ecografie, video motivazionali, rivelando pubblicamente la mia triste condizione. Lei riscosse sin da subito un enorme seguito, e nel giro di poche settimane il suo profilo ottenne decine di migliaia di follower, sinceramente solidali e preoccupati per me. Mia mamma fiutò l'affare e alzò il tiro. Condivideva storie in cui si mostrava fragile, senza nascondere le sue lacrime, anzi, cercandole, facendo presa su sempre più gente. Della vicenda, di me, si occuparono anche la maggior parte delle testate nazionali, telegiornali, blog di rilievo. Insomma, dovevo ancora nascere ed ero già sulla bocca di tutti. Per il parto avevo organizzato una live, con mio padre che riprendeva il momento della mia nascita col cellulare. All'evento parteciparono 50.000 utenti, 50.000 sconosciuti testimoni dei miei primi istanti di vita. In meno di 3 giorni la avrebbero seguita 90.000 persone. Le spese per le cure mediche erano esorbitanti e i miei avrebbero faticato a trovare i soldi. Così mia madre aprì una raccolta fondi, chiedendo un piccolo aiuto economico ai suoi numerosi follower, i quali fecero letteralmente a gara di solidarietà, tanto da coprire tutti i miei trattamenti e la mia famiglia di denaro. Quella volpona di mia mamma, infatti, non era stata del tutto trasparente nella condivisione delle informazioni riguardanti le parcelle. La faccenda era evidentemente losca, ma pochi si misero ad indagare. Anche perché insinuare irregolarità attaccando mia madre equivaleva ad attaccare me. O almeno così lei l'aveva posta. E nessuno si metterebbe mai contro una neonata destinata a una vita di salute precaria. Fu presto contattata da diverse aziende e associazioni affinché prestasse la sua e la mia immagine per sponsorizzazioni sui social. L'hashtag ADV divenne presto come un secondo fratello per me nei suoi post, inseparabili icone dell'ego di mia madre. Tra un video e l'altro si alternavano momenti di vita quotidiana a pubblicità di prodotti di bellezza, attimi di intime manifestazioni d'amore ad unboxing di decine di scatole di scarpe gentilmente offertele. E lì fu il colpaccio. Le nostre entrate aumentarono a dismisura, potemmo permetterci uno stile di vita più elevato, trasferirci in una casa nuova nostra, acquistare automobili di lusso, viaggiare. Mio padre mal sopportava questa situazione. Sicuramente soffriva il fatto di guadagnare infinitamente meno di mia madre faticando il triplo di lei, la quale dal canto suo non mancava di farglielo notare.
«Caro, non preoccuparti, pago io, come sempre. Meno male che ci sono io a provvedere al benessere della famiglia. Non capisco ancora perché non ti licenzi e basta, ora che penso io a tutto».
E potrei continuare. Mio padre adorava il suo lavoro, tecnico di laboratorio in un liceo, ma detestava che nel bilancio e nelle decisioni familiari il suo peso rasentasse pressoché lo zero. Non giudicatelo, vi prego. Non aveva problemi col fatto di avere una busta paga inferiore a quella di sua moglie, ma che la differenza fosse tanto abissale da far sembrare inutile il suo ruolo genitoriale, ecco, questo sì lo infastidiva. Anche per l'atteggiamento di mia madre in seno della sua posizione di potere, di cui presto si sarebbe ubriacata. Ciò che lui pativa più di ogni altra cosa erano i suoi, di lei, continui viaggi in giro per il mondo, tutta spesata e stipendiata dalle sponsorizzazioni. Faceva la bella vita postando foto di sé in spiaggia a prendere il sole, a fare il bagno, a bere aperitivi, a spalmarsi creme che le permettevano il suo invidiabile aspetto e, banalmente, proprio di trovarsi lì. Video di lei che postava in posa, che si sistemava il bikini, che giocava con mio fratello maggiore Leonardo. Io no, ovviamente non c'ero in quelle occasioni, se ve lo state chiedendo. Mia madre aveva usato la mia condizione di salute come trampolino di lancio per il suo profilo social e i suoi obiettivi. Anche se comunque credo che almeno all'inizio fosse onestamente intenzionata ad aiutare più me che se stessa. Per carità, non mi mancava nulla e mia mamma stava lontana complessivamente 3 mesi all'anno. Il resto del tempo lo passavamo tutti insieme, anche perché non poteva allontanarsi troppo dalla sua gallina albina dalle uova d'oro. E non era certo tutto letame. L'affetto non mancava, anche se costantemente ripreso e condiviso con decine di migliaia di estranei. Diciamo che ormai lei era così. Si identificava col suo smartphone, col suo profilo social, col suo personaggio e con la nostra, la mia, commovente storia. Tuttavia, dicevo, mio padre non accettava la cosa. Men che meno tutta questa esposizione mediatica. Va bene condividere la vicenda per sensibilizzare e al contempo fare quattrini facili. Va bene accettare le continue separazioni con sua moglie e suo figlio. Va bene persino lasciarsi umiliare per compensare in chissà quale modo lo stesso superbo dominio che gli uomini hanno sempre esercitato sulle donne. Ma l'educazione dei figli era prioritaria, più importante di qualsiasi cosa, persino dei soldi e del successo. E secondo lui, spiattellare la nostra vita costantemente, in continua ricerca di visibilità di sconosciuti, in casa nostra, che sapevano tutto di noi, non era né sano né sicuro. Mio padre la pensava così, oggi diremmo che era all'antica. O forse era l'unico con un po' di sale in zucca. Quando avevo 5 anni i miei divorziarono. Fu consensuale, ormai non si tolleravano più a vicenda. Mio padre aveva tenuto botta più che aveva potuto, ma alla fine era crollato e mia madre a sua volta non vedeva l'ora di sbarazzarsene. Litigavano spesso, a volte per i motivi di qui sopra e altre volte per banalità. Come quando lei gli rinfacciava di non avere abbastanza seguito sui social, trattandolo come una nullità senza dignità umana, colui che esplodeva in grida furiose per poi uscire di casa per qualche ora a sbollire la rabbia. Mio padre reagiva istintivamente, talvolta in maniera tanto brusca da spaventare me e Leonardo, e mia madre non perdeva tempo a fare storie su storie in lacrime, raccontando ai suoi ormai 730.000 follower la propria personalissima versione dei fatti, coi pianti miei di mio fratello provenire dalla nostra stanza in sottofondo. Agendo così, lasciò intendere che mio padre fosse un violento. Ovviamente tutte calunnie. Ma ormai la sua presa sociale era tale che qualunque cosa dicesse sui social, per chi la seguiva era la verità, per cui buona parte dell'opinione pubblica stava dalla sua parte. Ottenne l'affidamento mio e di mio fratello, e noi potemmo vedere nostro padre solo nei fine settimana, mentre quando mia madre viaggiava io stavo da sua sorella, la quale così occupandosi di me ottenne a sua volta una piccola visibilità mediatica. Mio padre se la passò molto male. A scuola lo declassarono facendolo lavorare in archivio, anche perché non poteva lavorare a contatto col pubblico vista la sua orribile fama. E in tutto questo io cominciai a odiare profondamente me stessa. Mi sentivo responsabile della separazione dei miei genitori e Leonardo non mi aiutava affatto dandomi corda nelle mie paranoie. Sia chiaro, non ce l'ho con lui. Eravamo bambini e anche lui di certo non viveva bene il fatto di essere sempre la ruota di scorta, di identificarsi meramente come il fratello della piccola Viola. Deve aver sofferto tanto l'essere messo da parte, quindi non lo biasimo per i suoi scherzetti e le sue cattiverie infantili. Anche perché, ora come ora, è uno dei pochi scogli a cui posso aggrapparmi nei momenti peggiori. Ma oltre a me stessa, odiavo visceralmente il fatto di essere ripresa sempre, costantemente. Facevo i capricci? Ecco che allora lei sfoderava il telefono e...
Amici, non so più come fare con questa bambina. A volte è stressante essere madre. Voi come agite in questi casi? Facciamo un sondaggio.
Oppure quando la chiamavo per attirare la sua attenzione, per mostrarle qualcosa che stavo facendo o che avevo visto, lei apriva una diretta.
Amici, guardate la mia piccola Viola cosa sta facendo.
E io...
Mamma, guarda!
E lei, rivolta alla videocamera con me ripresa alle sue spalle.
Ciao amore, mamma ti guarda!
Ma io non mi arrendevo.
Mamma, guarda!
E ancora di risposta.
Tesoro, mamma ti sta guardando!
Io vedevo solo una donna di spalle parlare a uno schermo. Oh, e poi... Ricordo più di un'occasione in cui venni letteralmente umiliata in pubblica piazza. C'è stato il periodo in cui mia madre condivideva i miei progressi nell'uso del vasino. Avete capito bene. Pubblicava video di me piccola che facevo cacca e pipì. E senza censurare nulla, se non offuscando le nudità. Nella maggior parte di quei video mi si vede piangere disperata. E addirittura in alcuni lanciare pezzi di sterco appena sfornato a mia mamma. E sapete come reagiva lei? Guardava in camera e rideva. Rideva e parlava col suo telefono. La cosa peggiore è che, contrariamente a quanto credesse, io mi rendevo conto di quello che accadeva. Ovviamente in maniera parziale. Comprendevo che le persone che non vivevano con noi mi guardavano, ma non tutte le implicazioni che ciò comporta, come che tra queste persone ci potesse essere chi ama i bambini in modo sinistro, diciamo. Oppure ancora catturava i miei momenti peggiori. Per esempio, ricordo che tutte le visite dei medici, tutti i trattamenti, venivano condivisi online selvaggiamente. In quei momenti ero estremamente fragile. Vi propongo una scena. Immaginatevi una bambina molto piccola, poco abituata a uscire di casa, circondata da semi sconosciuti in camice bianco che la toccano con strumenti di cui lei non capisce nulla e che mentre urla in lacrime chiamando la mamma, suo unico mondo e punto di riferimento, quella se ne sta in piedi a qualche passo di distanza, sempre di spalle, a interagire con un rettangolo di metallo anziché con lei. Una volta un giovane medico dell'equipe le ha chiesto gentilmente se potesse aiutarmi a calmarmi anziché stare al telefono. In reazione lei lo ha calunniato sui social.
Ma chi è questo tizio per venirmi a dire come crescere mia figlia? Ma ragazzi, vogliamo normalizzare il fatto che si possa essere bravi genitori condividendo coi follower la propria quotidianità? Vorrei vedere lui con un figlio fotoallergenico. No, foto... Selfie!
Non sto scherzando, sono riuscita a recuperare le sue vecchie storie di me da piccola. Ah, comunque non ho più rivisto quel dottore. E io che la imploravo pure.
Mamma, ti prego, non metterlo su internet. Non preoccuparti, amore, lo tengo per noi.
Ovviamente mentiva. Quando cominciai a dirle con maggiore enfasi che non volevo essere più ripresa, divenne gradualmente più minacciosa e autoritaria, passando a punizioni che lascio giudicare a voi. Mi chiudeva nello sgabuzzino al buio, mi lasciava senza cena, mi vietava l'uso del telefono, di giocare, di disegnare, di colorare e tante altre magiche strategie educative. Dopodiché, quando io ero ormai in una valle di lacrime, confezionava storie in cui piangeva a sua volta.
«È veramente dura, ragazzi. A volte vorrei mollare tutto e partire. Meno male che ci siete voi a darmi il vostro sostegno».
E dopo tutto quello che mi aveva fatto?
«Dai, amore, vieni dalla mamma. Facciamo pace».
Finché non calò l'asso. Quando compì 6 anni, installò in camera mia e di mio fratello una telecamera attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, collegata al suo profilo. L'occhio dell'uccellino.
«Così adesso i nostri amici saranno sempre con te e non sarai mai sola. Sei contenta, amore?»
Quando eravamo insieme e non facevo come diceva lei, mi guardava amorevole e poi, voltandosi verso la telecamera, diceva con toni dolci:
«Tesoro, guarda l'uccellino!»
O:
«Fallo per i nostri amici che ci stanno guardando!»
E ancora:
«Tu non vuoi far piangere la mamma, vero?»
Poi mi leggeva i commenti della gente che mi incitava a danzare, a non avere timore, che tutti credevano in me e che la mia mamma mi voleva bene. Così io mi sentivo in colpa e, sorridendole incerta, le porgevo la mano per dare al nostro pubblico ciò che voleva. Solo più tardi avrei compreso che, oltre a mia madre, anche i suoi follower dovevano essere una massa di rimbambiti irresponsabili. Insomma, cosa ci trovavano in una bambina malata che faceva stupidi balletti della durata di 12 secondi? Cosa li attraeva nel vedermi in lacrime durante le visite mediche? Cosa le affascinava di una pargoletta che faceva le sue prime cacche senza pannolino? Cosa li spingeva a guardarmi dall'occhio dell'uccellino di notte, mentre dormivo? Finché non venne il giorno funesto. Avevo 16 anni quando fui portato d'urgenza in ospedale per arresto cardiaco. Ah, ho dimenticato di dirvi un piccolo dettaglio. Ero estremamente sovrappeso. Purtroppo anche questo non per mia scelta. Sin da quando ho iniziato a masticare, quindi verso l'inizio del mio secondo anno di vita, mia madre mi ha rimpinzato di qualsiasi cibaria umanamente conosciuta, per nulla salutare. Piatti gozzi e ipercalorici come hamburger, fritti, gelati, dolciumi, merendine. E io ingurgitavo tutto, perché ero una bambina a dir poco golosa. Quindi era colpa mia, il mio peso era una mia responsabilità a 2 anni d'età. Giusto? Mia mamma ebbe la geniale idea di pubblicare una rubrica settimanale di foto e video di me che mangiavo la qualunque. Si intitolava, appunto, «Vio mangiarobe». Io ormai ero l'avvio per il popolo del web. Anche gelate, brioche e panini dalla forma ambiguamente oblunga, pubblicando proprio lo scatto in cui venivo imboccata. Avete già capito quale parte del pubblico andava in visibilio per quel genere di contenuti. Mia madre sapeva che esistevano certe chat dove quelle immagini giravano indisturbate, dove uomini adulti sconosciuti nascosti dall'anonimato le commentavano senza freni, ma non fece nulla al riguardo. Le lessi persino io in età più matura, provando un senso di vergogna che non augurerei a nessuno. Quindi, ciò che era nato come una trovata per ridere e divertirsi, si trasformò negli anni in malattie cardiovascolari e basso metabolismo. Anche perché, vista la mia originale condizione di salute, non potevo muovermi più di tanto, se non la sera quando il sole calava. Per cui, unite la malnutrizione al poco movimento fisico, e capirete perché a soli 16 anni rischiavo già di morire per infarto. Per infarto! Non per la maledetta fotoallergia iperacuta a cui ero incatenata dalla nascita. Ah, e meno male che era presente anche Leonardo quando mi accadde, perché indovinate quale fu la prima reazione di mia madre mentre la figlia le stava morendo sotto gli occhi. Già.
«Presto, Leo! Chiama un'ambulanza!» «Ma mamma, hai il telefono in mano!» «Forza, Leo! Non c'è tempo per litigare! Tua sorella sta morendo! Tranquilli, amici, supereremo anche questa insieme!»
Più volte avevo pensato di scappare, ma l'occhio dell'uccellino mi impediva qualsiasi piano di fuga, controllando ogni mio movimento e ogni singolo aspetto della mia vita, in condivisione con milioni di perfetti sconosciuti al seguito di mia madre. Per fortuna in clinica mi salvarono la vita. Io chiesi a mia madre di restare ricoverata il più a lungo possibile, e il mio medico, mio grande fan, mi aiutò a ingannarla. Sapevo che a casa con lei ci sarei ricascata quanto prima. In più, grazie al dottor Cavalli, superai la bulimia e l'obesità che avevo sviluppato. Mia madre non badò a spese, e naturalmente non vi dico il botto di like, views e nuovi follower che guadagnò da tutti i video strappalacrime che confezionava. Anche nella morte era la sua preziosa vacca da latte, ma il mio latte ormai era del tutto acido. Quell'incidente mi aprì gli occhi definitivamente. Vidi mia madre per quello che era, lo show frenetico che era stata la mia intera esistenza, le violazioni e le violenze subite sin da prima di venire al mondo. Quando l'ospedale mi rilasciò ero ormai maggiorenne. Perciò decisi di andare a vivere da mio padre e di conseguenza mia madre perse una grossa fetta dei suoi 7 milioni di follower e dunque di introiti. E già ne aveva persi alcuni quando Leonardo, dopo il mio incidente, aveva deciso di tagliare i ponti con tutto e tutti e rifarsi una vita col proprio compagno, Jonas. Adesso noi due ci stiamo organizzando per citare in giudizio nostra madre per violazione della privacy, sfruttamento minorile e appropriazione indebita. Sì, perché di fatto quella donna non ci ha permesso di vivere una vita privata, ha lucrato sulla nostra pelle guadagnando milioni di euro grazie alla nostra iperesposizione mediatica e ha tenuto per sé tutti i ricavi dalle sponsorizzazioni e dalle donazioni. Inoltre il legale con cui siamo in contatto sta studiando per verificare se ci siano gli estremi per violenza psicologica su minore. Non credo troverà difficoltà a trovarli. Io ora come ora non ho più un profilo social, né intendo aprirlo. Preferisco affidarmi solo ai piccoli canali come questo per raccontare la mia esperienza, dove la mia voce può raggiungere un pubblico forse più piccolo, ma più sfaccettato e sensibile a certe tematiche. E infatti l'immagine pubblica di mia madre è rapidamente crollata nel giro di un anno. Nessuno se la fila più senza di me, e per questo ora mi detesta oltremodo. Io mi affido a voi, perché voi siete l'orecchio e la bocca di internet, e quindi del mondo. Non permettete ancora certe barbarie, non tollerate più queste tragiche situazioni, non date corda a queste fantomatiche star del web. Tenete lontani i vostri bambini dalla luce delle videocamere e avvicinateli a quella del sole. Ammirate con loro i veri uccelli in cielo e spegnete quei telefoni. Non dimostrate di amarli, amateli e basta. Bene, con questo credo di aver detto tutto. Posso andare ora, dottoressa? Avete ascoltato L'occhio dell'uccellino. Seguiteci su Instagram per rimanere aggiornati. Inoltre, per chi avesse piacere di leggere le nostre storie in forma scritta, vi avvisiamo che di recente abbiamo aperto un profilo su Wattpad, su cui troverete tutte le nostre creepypasta. Tutti i link in descrizione. Alla prossima. Un saluto da Oltrenotte.